Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Eccoci qua, non è più l'anteprima.
È sempre un'anteprima.
No, è Maracanà.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Ciao Stefano, ben trovato. Allora, ci siamo per questa puntata del venerdì che ci porta subito a commentare quello che è successo ieri, ma che poi ci porta inevitabilmente alla giornata di campionato, perché ci siamo, e poi questa è una giornata di campionato dove ci sono degli incroci veramente belli, Stefano, perché sì, c'è il big match tra Juventus e Milan, però attenzione perché c'è Fiorentina-Roma, c'è Lazio-Torino, quello che significa, c'è Atalanta-Como,
sì.
Insomma, ci sono delle partite molto intriganti che andremo a vedere un po' poi quelle che saranno. Sta parlando Chivu, tra le altre cose, mentre notizia, Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo, possibile convocazione contro la Fiorentina, quindi... Gasperini avrà chiesto a Massaro, non so come la storia com'è, però insomma...
ieri è stato abbastanza netto, no, Gasperini?
Sì.
Ancora non è chiaro, pronto, però insomma Dybala serve come pronto non pronto, pronto perché non pronto, visto quello che abbiamo visto ieri,
pronto mamma
c'è qualche problemino là,
giusto, abbiamo qualche problema
davanti, un pochino sì,
ne parleremo dopo anche con un altro amico che c'è questa scommessa in atto,
mi sa che
qui bisogna rivedere un po' qualcosa. Va bene. Vabbè, vado a dare il buon pomeriggio a Massimo Bonanni, a colui che ha pronosticato capocannoniere del campionato Ferguson. Hai fatto una grande scelta al momento, caro Massimo,
forse,
buon pomeriggio,
forse per quel motivo che non sei,
buon pomeriggio. Massimo.
Ciao Massimo.
Buon pomeriggio ragazzi. No, io ve l'ho già spiegato, io l'ho acquistato il fantacalcio consapevole del fatto che era un attaccante della Roma, ma consapevole del fatto che per me poteva fare insomma...
No, no,
bene,
vabbè,
poi,
tutto può succedere però, adesso io sto giocando, ma tutto può succedere.
Certo.
Quindi al momento...
Certo.
Non ci sono i segnali, però magari i segnali arriveranno, per carità. Vediamo. Buon pomeriggio anche a Nicola Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Nick, ben trovato.
Ciao Nick.
Ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Ben trovato anche a te e buon pomeriggio anche a Daniele Garbo, il quartetto.
Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
Allora, facciamo un giro un attimo su quello che è successo ieri con voi. Partiamo dalla Roma. Insomma, KO di rigore, perché insomma,
mamma mia,
tre rigori tutti e tre sbagliati.
Ma credo che sia un record mondiale.
No? Io non la personalmente.
Cioè,
personalmente.
Ah, è vero, l'ha fatto la Lazio.
Vedi
che c'è sempre qualcosa
Ah, 84.
21 aprile l'84.
Vabbè,
due errori di Giordano e uno di D'Amico, giusto?
Vedi.
Siamo informati. Io non volevo provocare,
però soprattutto
Bonanni.
È un caso unico, perché probabilmente volete tre volte non segnare, vabbè, tanta roba.
Sì, tanta roba.
Però è mancata anche la prestazione, penso, Stefano.
Beh, direi, insomma,
al di là dell'episodio, rimane eclatante.
La Roma avrebbe potuto pareggiare, chissà, magari negli ultimi minuti ribaltarla, ma poco conta, Marco, perché lì il problema è evidente, la Roma crea poco, segna altrettanto poco, subisce abbastanza e incassa pochi gol. Insomma, questa è un po' in sintesi la situazione della Roma. È vero che c'è questo dato virtuoso che è soprattutto in campionato, ma anche, insomma,
Ci sono i risultati
e soprattutto una difesa, la miglior difesa del campionato. Ma detto questo, poi alla lunga ci deve essere sempre un bilanciamento tra gol fatti e gol subiti. E se segni così poco, se crei così poco, secondo me la strada è molto lunga. Io credo che la tre quarti debba essere migliorata. L'apporto degli esterni non è così nitido e visibile in fase offensiva, nell'appoggio del gioco proprio là davanti su due centravanti che ancora non abbiamo capito. Chi tra Ferguson e Dobic è il titolare? Io capisco che questa alternanza alla lunga può fiancare anche i protagonisti coinvolti, però insomma ha diversi problemi che Gasperini a risolvere, no? In quel calcio che vorrebbe proporre. Allora abbiamo parlato delle caratteristiche dei calciatori della rosa e va bene, però insomma poi c'è una via di mezzo e qui mi sembra che invece c'è un deficit da questo punto di vista. E poi aggiungo e concludo, io capisco le rotazioni, capisco il turnover, condivido le scelte di Gasperini, gli impegni sono ravvicinati, ma privarsi di Coné e Mancini dall'inizio già, insomma, voglio dire, complica un po' le situazioni, soprattutto Coné, perché è evidente che quando non c'è, come se ci fosse un vuoto lì in mezzo.
Manca tanto. Sì. Massimo, vengo da te.
Sostanzialmente la penso come Stefano sulla partita di ieri. nel senso che
poco gasp, diciamo così, dai, poco gasp.
Sì, diciamo che sostanzialmente, adesso ridiamo, no, scherziamo, ma la scelta personale in un gioco con amici di prendere un attaccante della Roma che ha un certo tipo di allenatore è dettata dal fatto che è un allenatore offensivo
che fa segnare, certo,
hanno sempre
certo
fatto gol, di conseguenza è ci una sta, scelta ci diciamo sta, idealmente certo giusta. Poi se il momento preso proprio in considerazione non è felicissimo per tutti un po' gli attaccanti della Roma, è vero, ma come ha detto Stefano è un po' in linea generale una problematica di squadra, che penso che la Roma stia andando un po' troppo poco al gol, ma anche per delle mancanze non solo del centravanti ma di tanti altri fattori. Però continuo a dire, credo che sia Daniele che dice che la Roma è una squadra incompleta. Io non penso che la Roma sia una squadra incompleta, penso che la Roma sia una squadra che al momento deve trovare una sua identità, che sta cercando, e sono straconvinto che la trova. Poi dove la possa portare non lo so, sicuramente in uno dei piazzamenti alti, perché la Roma ha una squadra comunque per me importante.
Allora vado proprio da Garbo, dai Daniele, tu l'hai sempre detto, squadra incompleta, confermi questo?
Continuo a pensarlo, una squadra incompleta, le mancano almeno due o tre giocatori, e soprattutto davanti è impalpabile, come quel famoso Bolotarco che forse i più anziani si ricorderanno, e non fa male, insomma, voglio dire, è una squadra che tira poco in porta, non tira quasi mai, e il centravanti fa fatica a tenere la palla, la squadra non sale, insomma ci sono tanti problemini, e per questo la classifica che ha in campionato secondo me ha del miracoloso. Tutto sommato è chiaro che Gasperini sa, conosce questi problemi e tocca a lui risolverli, ma credo che se a gennaio non metteranno mano al portafogli i signori Fritti, questa Roma farà molta fatica a rimanere ai vertici del campionato.
Addirittura. E Nick?
Sai, io sono il teorico del ricordarsi quello che si dice, e non parlo ovviamente di noi che stiamo parlando adesso. Abbiamo detto fin dall'inizio che questa squadra aveva l'impronta di Gasperini, che comunque si era visto subito che l'allenatore aveva già fatto vedere delle buone cose. Si perde una partita e purtroppo si cancella con la gomma tutto quello che si era detto qualche tempo fa. Quindi è un percorso. Io credo che questo allenatore sia bravo, abbia capito cos'è la Roma, abbia capito cos'è l'ambiente di Roma. Ha bisogno di rinforzi, però secondo me ha avuto un ottimo impatto e un incidente di percorso.
Ma io non sono d'accordo dall'inizio su questa tesi che avete detto tutti, eh. Io continuo a dire che noi dobbiamo sempre distinguere i risultati dalle prestazioni. I risultati ci sono stati e sono innegabili, però le prestazioni io me ne ricordo due che mi hanno fatto dire ho visto i principi di Gasperini: Bologna e Nizza. Nelle altre io ho faticato a vedere pienamente. Sì, la reazione coi cambi, soprattutto coi cambi che ha fatto.
Io ho visto un dominio, secondo
sì, però secondo me poi gli manca ancora qualcosa,
Ma gli mancherà, ecco. Ma guarda, secondo me tutti e quattro abbiamo detto più o meno, insomma, sì, quello che è lo stato attuale delle cose. Sono d'accordo con Nick, attenzione, c'è il lavoro, sono d'accordo con Daniele, è incompleta.
E io sono convinto che Gasperini non è contento, lui si sta trattenendo.
E ha ragione anche Massimo nel senso, sì, nella valutazione che non è colpa soltanto degli attaccanti.
No.
È un discorso che questa Roma è un po' bloccata, non riesce ad esprimersi e probabilmente farà fatica a farlo con questi calciatori di posizione. Poi voglio dire, non torniamo indietro al mercato, sappiamo che Gasperini adesso sta soffrendo, sta rilasciando anche dichiarazioni, ma che vuoi che dica?
No, ma infatti si contiene moltissimo.
Il discorso è,
ragazzi,
che le alternative non stanno rispondendo, Marco, anche.
Sì,
quindi è tutto molto faticoso, cioè non si può deputare la fase offensiva soltanto al piede intuitivo, creativo, risolutivo, fantasioso di Solé.
Solé
deve ancora formarsi.
No, è vero.
Cioè adesso è molto più avanti della versione Frosinone,
però ancora siamo
con tutto il rispetto, ma qui stiamo parlando della Roma, di fare una differenza, cioè è non mi puoi dire, anzi tra i migliori, sì, però se il migliore è Sulè, ha ragione Garbo, cioè alla lunga non reggi le prime quattro posizioni, anche perché vai a vedere il reparto offensivo dell'altra squadra, non c'è partita.
Sì,
quindi
sì.
c'è un discorso di incompletezza dell'organico, le alternative non stanno rispondendo e poi ci sono tutti questi meccanismi che non vengono messi in moto, non sono fluidi, però sono d'accordo con Nicolò. Gaspa è indiscutibile, secondo me.
No, no, ma io non discuto. Cioè,
si discute
ancora...
altro.
Senti, Nick, andiamo invece alla Fiorentina, perché poi c'è Fiorentina-Roma, quindi possiamo allargare anche il discorso, c'è una partita...
Sì, io guarda, magari mi sbaglio e poi tenete forte questa registrazione di oggi, perché ho buone sensazioni sulla Fiorentina per domenica. Ah. Molto buone. Io, anche se
ma per quale motivo? Sulla partita di ieri o perché vedi...
No, perché non è che la partita di ieri abbia fatto vedere cose migliori rispetto alle partite precedenti. Però ho visto un gruppo che comunque è con questo allenatore, probabilmente ancora non riesce, ci sono dei giocatori sotto rendimento, sì, però io vedo, comincio a vedere la luce. E questa partita di domenica, secondo me, per la Fiorentina può essere la svolta. Io ho delle buone sensazioni, pur non facendo magari spettacolo, perché non è quella la caratteristica della Fiorentina di questo periodo, però potrebbe arrivare una vittoria importante. Pesantissima.
Vediamo, lanci già.
Dal punto di vista proprio della settimana, della sosta, potrebbe dare un'energia in più a questa squadra.
Certo, perché se chiudi con una vittoria, c'hai due settimane. Cioè, io credo sei che molto più tranquillo.
Abbia bisogno di fare risultato con la Roma. E io non lo so, non mi chiedere perché ho questa sensazione.
No, vabbè, le sensazioni sono sensazioni, ragazzi. Uno
no,
se le deve tenere.
Di me ho proprio la percezione che questa partita la Fiorentina possa anche vincere.
Allora, ragioniamo un attimo su questo. Garbo, vengo da te perché la Fiorentina ieri i dubbi rimangono, perché noi insomma, io ho visto la partita, non è che ma prendiamo il risultato anche qui, come ha detto anche Pioli, vincere fa bene, te lo porti a casa e poi ragioni sulla prossima partita. Sì. Daniele?
Beh, insomma, giocava con Sigma Olomouc, non è che giocava con Manchester City, insomma, voglio dire. Quindi,
assolutamente.
Poi, bisogna fare un po' la tara. Io credo che la Fiorentina abbia bisogno disperato di vincere una partita in campionato per cercare di ritrovarsi. Le sensazioni che ha Nick sono importanti, perché lui la vede in continuazione, quindi evidentemente queste sensazioni probabilmente hanno un fondamento, immagino. Io non sono in grado di dire se non ho queste sensazioni, nel senso che mi sembra ancora una squadra in cerca di qualcosa, insomma, di qualcosa che, di personalità, di un gioco logico, di fluidità, di tante cose. Certo, una vittoria con la Roma sarebbe un'iniezione di fiducia fondamentale, perché poi c'è la sosta, quindi certo. A quel punto lì rimani tranquillo, ti ritrovi dopo la sosta con i giocatori che tornano dalle nazionali e insomma ti puoi ricompattare. Se invece dovesse andare male, non lo so cosa può succedere, francamente.
Stefano e poi Massimo.
Allora, condivido le sensazioni di Nicolò, soltanto a patto, voglio dire, che la Fiorentina entri in campo con grande umiltà, sapendo di essere inferiore e pensando che può perdere la partita. Soltanto in quel caso la Fiorentina può battere la Roma. Non vedo una squadra capace, che ha la forza nei 94 e passa minuti, di poter superare la Roma, anche se questa Roma qua. Quindi se entra in campo pensando di poter perdere la partita, tutta la umiltà e anche con quelle... trovando che i canali offensivi, come dicono gli allenatori, con i movimenti di Ken, ieri abbiamo visto Piccoli che ha segnato un gol alla Ken, ecco, la Fiorentina è quella roba lì, in transizione, se ti prende palla ti va dentro la porta e la Roma può soffrire questo. Quindi se gioca lì, e praticamente non deve giocare, perché se gioca non la vince la partita.
Massimo?
Guarda, è una partita secondo me molto difficile, molto più determinante per la Fiorentina che per la Roma, per i motivi insomma citati,
sappiamo, certo.
del periodo di Pioli. Quindi è una partita difficile, secondo me se la giocherà, non ti dico come se fosse un'ultima spiaggia, ma poco ci manca, insomma. Anche ieri l'ho vista, non mi ha entusiasmato, e almeno per quelle che erano le aspettative di una squadra. E se vai a vedere, ieri bene o male ha giocato, non c'era Ken, c'era Piccoli, poi bene o male la squadra è una squadra comunque composta da 8, 9, 11 titolari. Quindi è una squadra insomma che può e deve fare molto di più, perché secondo me la Fiorentina ha un buonissimo organico ed è una squadra che al momento non può valere la classifica che ha.
Domanda proprio di campo al volo, voglio sentire un po' il vostro pensiero. La Roma davanti sceglierà chi come centravanti?
A saperlo.
Qui ormai è un giochino che facciamo, perché chi va? Dobbyk o Ferguson? Dybala,
guarda,
dall'altro
con la difesa della Fiorentina vanno bene tutte e due.
Tutte e due, indifferente chi scegli. Bonanni, chi sceglie per te?
Beh, se fa turnover dovrebbe partire Dobrik dall'inizio, anche perché ha fatto gol domenica. A Ferguson gli ha dato la possibilità ieri, quindi
tu dici Dobrik che per questo discorso qui, quindi
può alternanza lui, sì.
Garbo?
Ma io darei fiducia a Dobrik, che quando è entrato non mi è dispiaciuto, il problema è che poi ha sbagliato due rigori e questi rimangono, ovviamente.
Che bello,
però siccome si era mosso meglio di Ferguson, poi ha più peso di Ferguson, quindi
Ferguson impalpabile proprio, ragazzi. Roba...
Sì, assolutamente impalpabile. Non ha tenuto un pallone, non è stato veramente una grande delusione. Sì, dopo l'inizio del campionato, in cui la partita col Bologna ci ha fatto intravedere delle cose interessanti, però non l'abbiamo più ritrovato. Poi.
Sì. Nick, chi sceglierà secondo te?
Ma allora, io credo che alla difesa della Fiorentina darebbe più fastidio Ferguson, perché è un tipo di attaccante che potrebbe essere più adatto. Per me Dobrik, non so se Gasperini mette Dobrik, magari a Fiorentina fisicamente avrebbe un riferimento, i difensori centrali Viola potrebbero essere meno preoccupati, o quantomeno avere più stabilità nell'andare a incrociarlo. Ma è difficile oggi, perché poi Gasperini potrebbe inventarsi qualsiasi cosa anche in queste 48 ore, perché poi lui, se vede le questioni che non gli vanno bene, non è che se Dobrik magari potrebbe essere il prescelto per una questione di turnover lo fa giocare in virtù di un'alternanza. Se vede meglio Ferguson potrebbe riproporre anche Ferguson, e questo è un po' il suo pensiero, sai, Gasp fa così, quindi è un allenatore imprevedibile fino all'ultimo.
E invece Nick, e la Fiorentina che scelte farà davanti secondo te?
Ma io sono un teorico del 3-5-2 con Ken unica punta e un trequartista dietro. Oggi, vedendo le prestazioni dei singoli, io giocherei con un centrocampo a tre, con Mandragora per forza, Nicolussi Caviglia.
Tra l'altro convocato in nazionale.
Esatto, e poi magari un altro tra Endure e Somm, anche se ho visto che Somm ha la fascite plantare, quindi magari questa cosa potrebbe complicargli qualcosa. E ti dico, io giocherei anche con Fazzini alle spalle di Kem, perché ho visto Gudmundsson ancora in ritardo.
Tu dici potrebbe essere questa la soluzione, la chiedo anche a Stefano.
Ci
Fiorentina
può stare, sì.
Tu hai detto ieri, mi è incuriosito perché hai detto deve fare un centrocampo bello abbondante,
sì,
quindi Fazzini con il centrocampo
Mandragora, tutti con Fazzini, però come ha detto bene Nicolò lì a suggerire, perché ha corsa sto ragazzo, dinamismo, tecnica, sfrontatezza, è coraggioso. Cioè, in momenti di crisi servono anche questo tipo di caratteristiche, che sappiano anche trascinare alcuni calciatori che magari stanno vivendo dei momenti particolari. Però io credo che insomma potrebbe anche sorprendere con le due punte, anche perché le due punte possono dar fastidio alla Roma.
Quindi due punte tu intendi Piccoli e Ken.
Perché sono Piccoli, ho visto bene. Cioè si muove, combatte, poi uno dei due deve sotto la linea della palla, quando non c'è la palla deve fare densità, deve dare una mano al centrocampo, quindi dici, Piccoli potrebbe fare, esatto. E comunque hanno le caratteristiche per dar fastidio alla difesa della Roma, perché hanno Piccoli, perché ti partono come proiettili in mezzo, hanno questa corsa verticale nel campo aperto, due contro due, la cosa che è devastante, insomma, quindi
cioè
le sensazioni di Nicolò le percepisco a patto che la Fiorentina entra in campo sapendo che ha tante cose da risolvere, perché non è che voglio dire sto 2-0 sposta.
No, per me questo sono
al Sigma.
Ma Daniele, Fiorentina la vedi più con due punte come dice Stefano, o più come centrocampista e una punta come dice Nicolò?
Ma io la vedo più come dice Nicolò, cioè
anche io sì,
con una punta e uno in appoggio dietro, insomma, francamente, perché Kane è un giocatore che preferisce svariare su tutto il fronte d'attacco, e giocare con un'altra punta con le sue caratteristiche, secondo me, gli crea più problemi di quanti non ne risolva.
E Massimo?
Sì, anche io la penso così, anche se poi ripeto, per la Fiorentina per me è una partita da dentro fuori, quindi se la deve giocare bene, però sono anche convinto che non se la deve giocare all'arma bianca, perché poi può essere una cosa controproducente. Quindi si sa che la Roma è comunque una squadra offensiva, una squadra che vuole fare uno contro uno a tutto campo, quindi bisogna essere bravi, devono vincere i duelli, e insomma dai, è una partita difficile per entrambi sicuramente, ma ripeto, la Fiorentina ha le qualità per poterne uscire da questo periodo.
Mi date, prima di chiudere questo passaggio, poi vi chiedo i pronostici al volo, anche un pensiero, poi ci ritorniamo dopo, magari facciamo un assaggio velocissimo su un'altra partita, che è quella tra Lazio e Torino, Sarri e Baroni, alta tensione, perché insomma Sarri vuole trovare un altro risultato positivo e c'ha l'emergenza, e Baroni oggi ha parlato, ha detto che ha piena fiducia del presidente, che sta con loro, sta vicino, tutto quanto. Quindi
la Lazio affronterà un Torino che diciamo così, crisi. Come vogliamo definire? Come la Lazio prima di Genoa era una squadra, no? Quasi allo sbando sembrava, invece poi ha dimostrato il contrario. Io credo che la Lazio sia un'ottima squadra, è una partita delicata, Marco.
E poi bisogna vedere chi
però deve diffidare delle squadre, cioè, due partite simili sul piano psicologico. Sì. Ha detto bene Nicolò, cioè Fiorentina, Roma, lasciamo perdere la classifica. Fiorentina può battere la Roma, certamente, e anche il Torino può battere la Lazio.
Sì.
Quindi diffidare delle crisi e non essere sicuri di niente, perché dopo 5 giorni di campionato.
Sì, assolutamente. Nick, ti aspetti la conferma di quello che abbiamo visto con il Genoa da parte di Sarri, quindi due punte, questa squadra messa con questa sorta di 4-4-2?
Ma sai, tante alternative non ne ha, quindi sì. A maggior ragione deve fare anche un po' con quello.
C'è Belaian, ma va in panchina perché non avrebbe un cambio se gioca con tre centrocampisti.
Esatto, io credo che Maurizio stia cercando di fare. A me piace questa scelta di Maurizio perché spesso e volentieri.
Non voluta, secondo me.
Sì, però comunque gli viene sempre dato, no, che lui gioca sempre alla stessa maniera, qualche volta le necessità ti portano a fare qualcosa di diverso. Poi la sua grande coerenza è quello che a me colpisce tanto, perché francamente ha visto, ha anche recentemente detto, io ero venuto con altri presupposti, ma quando si dà una parola per rispetto anche a chi ti fa lavorare, soprattutto alla tifoseria, si va avanti uguale. Quindi questo secondo me dà forza all'allenatore, certo, anche agli occhi dell'ambiente, ed è importante perché comunque l'ambiente sa che questa è una persona seria, poi i risultati sono quelli che sono, come una persona seria Marco Baroni,
assolutamente.
Un bravissimo allenatore, ha fatto quello che poteva l'anno scorso, probabilmente
ha fatto anche bene, secondo me.
Secondo me ha fatto anche bene, a un certo momento si diceva, no, che era la vera rivelazione della stagione di Serie A alla Lazio insieme alla Fiorentina, poi i campionati vanno per un percorso di 38 partite e devi fare la media sulle 38, no? Non puoi pensare solo alle prime 15 e 16.
Certo.
Però ecco, la partita mi dispiace, ecco, che anche lui stia attraversando un momento un po' così, però purtroppo questo è il calcio.
Assolutamente. Garbo, vai.
E allora la Lazio è uscita molto bene da un trappolone che era quello di Marassi lunedì scorso.
Sì.
È uscito alla grande con una prestazione confortante, convincente, assolutamente, forse al di là delle aspettative, perché nessuno si aspettava una Lazio così, così autoritaria. E mi aspetto la conferma col Torino. Torino che si presenta con un allenatore sull'orlo forse dell'esonero, si parla addirittura, si dice addirittura che il prossimo allenatore del Torino potrebbe essere Daniele De Rossi, che Massimo conosce bene, perché
se ne è parlato anche ieri, poi sentiamo se Massimo sa qualcosa.
Quindi sono curioso di vedere. Mi dispiace per Baroni, perché lo reputo una persona molto seria e un buon allenatore, ma certo, se dovesse perdere, soprattutto dovesse perdere mare con la Lazio, secondo me si metterebbe male per certo. Baroni.
Massimo, può essere un vantaggio per Baroni conoscere tutta la rosa che è rimasta quella?
Può essere sicuramente un vantaggio, sì, perché può conoscere pregi e difetti di ragazzi allenati in un anno, quindi sicuramente avrà preparato al massimo la partita. Poi anche io penso che Baroni sia un allenatore molto preparato e mi dispiacerebbe vederlo magari esonerato dopo poco, perché sono convinto che è un allenatore da campo. Gli allenatori da campo hanno bisogno di tempo sostanzialmente per creare qualcosa di buono con un gruppo comunque nuovo. Io credo che il Torino sia una buona squadra. Non sono d'accordo con tante persone che sento che dicono che il Torino è una cozzaglia di giocatori. È vero che stanno vivendo da anni un clima anche lì ostile nei confronti di una proprietà, ma quest'anno secondo me ha fatto degli investimenti comunque importanti, ha speso tanto e ha speso su giocatori molto interessanti, quindi c'è bisogno magari di tempo, bisogna sempre capire le famose aspettative.
Ci sono tante partite, il tempo se lo può prendere anche dopo.
Certo.
No, così dicevo, la buttavo lì così simpaticamente, con grande affetto nei confronti di Baroni. Vediamo quello che succede. Allora, andiamo ai pronostici, amici miei, andiamo ai pronostici di oggi. Tra l'altro, insomma, c'è una classifica che cambia, caro Nick, tra le altre cose, quindi Sì, c'è una classifica che è in completa evoluzione, perché al comando, adesso vi dico subito, vai con la sigletta, vedi ormai qui siamo... allora, la classifica vede in questo momento al comando Braglia, ha preso un po' allungato ragazzi, cioè, 4 punti di vantaggio su De Paola, poi in Pallomeni, Ceccarini a 8, Orlando 7, Garbo Piccari
quanti punti ha
e Bonanni 6, 15.
De Paola 11.
De Paola 11, in Pallomeni 10, Ceccarini 8, Orlando 7, Garbo, Piccari e Bonanni 6.
Difendere il terzo posto
quindi
non sarà
facile. È dura.
È corta però, si rischia di procedere con 2 punti in meno, si va giù.
È una classifica molto corta. Molto corta, caro Nick. Allora vai tu, prima Atalanta Como.
2-1.
Bene. Fiorentina Roma.
2-1.
Juve Milan.
1-1.
Poi vado io velocissimo. Atalanta Como 3-1. Fiorentina Roma 1-1. Juve Milan 2-1. Vado con Bonanni. Atalanta Como
1-1.
Fiorentina Roma
1-1.
Juve Milan
1-2.
Pensami 1-1-1-1. Tutto. Vabbè. Garbo Atalanta Como
2-0.
Fiorentina Roma
1-1.
Juve Milan
1-2.
In Pallomeni Atalanta Como
3-1.
Fiorentina Roma
1-1.
Juve Milan
1-1.
Bene, bene, fioccano 1-1 in Juve-Milan. Va bene, vediamo un po'. Poi aspettiamo Braglia e De Paola visto, dopo, insieme parlando. Dimmi.
Visto che me l'avete chiesto in maniera sottile,
sì.
Il mio presidente oggi è a Ostia, festeggiamo gli 80 anni della sua società.
Quindi non si muove.
Massimo, quante ne hai viste? Festeggiate e poi dopo, il giorno dopo, non vedi più. Insomma, vedo, rischi che è quello.
Perché c'è un Fiumicino Torino alle 18.
Quindi voglio dire, hai capito, la festa,
no,
poi ti arriverà una chiamata, caro Massimo, sai che c'è,
vabbè, presidente, può fare tutto.
Vuoi venire, mi vuoi seguire?
Andiamo in Pallomeni all'Ostia Mare, così poi
non sarei capace.
Quale indizio, Daniele?
La risoluzione del contratto con la Roma.
Quello sì, importante. Vediamo. Insomma, poi domani si gioca alle 15 Lazio Torino. Quindi dopo vediamo che succede.
Dopo la festa,
se vede la partita e poi prende il biglietto per Torino, fonda su, insomma, si può fare tutto.
Torino sta a Roma.
Sta a Roma, quindi lo chiamano al volo e fa tutto. Vabbè, vediamo quello che succede.
Povero Baroni non merita tutte queste illazioni, non lo merita.
Bonanni, però facci sapere qualcosa, mi raccomando.
Io ripeto, io questa sera lo vedo, ma non parliamo di calcio.
Certo, te lo viene a dire a te.
Certo. Va bene, salutiamo Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
Ciao
a
Nick.
Presto, buona
ciao
settimana.
Buon pomeriggio a tutti.
Bene, rimangono Garbo e Bonanni perché poi ripartiamo. Abbiamo tante cose di cui parlare. Abbiamo appena iniziato.